Mentre Daniela pensa a tuo canto allo Spirito Santo, io volevo ringraziare Dio per una cosa molto bella, che ho visto questi giorni, in questi mesi forse, e qui l'ho visto proprio benissimo. Il mondo non finirà in questo momento, perché ci sono dei bambini e dei giovani bellissimi. Facciamo un applauso ai giovani, un applauso ai bambini, anche se non stanno qui, verranno dopo, ma sogno di una bellezza infinita. Il mondo va avanti perché ci sono i bambini, il mondo non va avanti per questa testa qui, ma perché ci stanno i bambini, e ce ne sono tanti, avete visto? Ringraziamo Dio, cominciamo dalle cose belle. Ce ne sono tante di cose belle che non fanno rumore, ce ne sono tante di cose belle. E oggi veramente i bambini, questi giovani che sono stati con noi, che dopo saranno qui a divertirsi, veramente sono il nostro futuro. Amen, alleluia. Sono il nostro futuro, un dono di Dio.
Che fa in questo modo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, di te sarà, grazie Signore, di verità, lui sa prima. Lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, e la vita non sarà, lui sta qui per vivere, lui sta qui per vivere la spirito di Dio che sta qui. Apriti me, apriti me, quando vieni qua, apriti me, Santo Spirito, apriti me, che nessuno mi viene su, apriti me, apriti me. Profondo del mio cuore, la vita tua, il tuo amore, apri in me, Santo Spirito, Spirito di Dio, che sta in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, di buon mattino, le donne andarono al sepolcro di Gesù, portando gli aromi che avevano preparato per la sepoltura. Videro che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata. Entrarono nel sepolcro, ma non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne stavano ancora lì, senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini, con vesti splendenti. Impaurite, tennero la faccia abbassata verso terra, ma quegli uomini dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Egli non si trova qui, ma è risuscitato. Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. Allora vi diceva: è necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani di persone malvagie e queste lo crocifiggeranno, ma il terzo giorno risusciterà». Allora le donne si ricordarono che Gesù aveva detto quelle parole, lasciarono il sepolcro e andarono a raccontare agli 11 discepoli e a tutti gli altri quello che avevano visto e udito. Erano Maria,
nativa di Magdala, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre donne che erano con loro riferirono agli apostoli le stesse cose. Parola del Signore. Non ho sbagliato calendario. Se ho letto questo brano è perché mi sono tornati in mente alcuni passaggi di questo brano, e anche perché in questi giorni, e direi in questi mesi, stando per fortuna con tanta gioia, diciamo così, a contatto di tante persone, non solo nella confessione, si andava formando dentro di me qualcosa che adesso proverò a dire. E poi questi giorni, anche ascoltando le persone, mi sono reso conto che noi abbiamo una grande fede nel Triduo Pasquale, però mi sembra che abbiamo una fede particolare nel Triduo Pasquale. Adesso provo a dirla. Mi sembra che abbiamo una fede immensa nella passione del nostro Signore Gesù Cristo, una fede spaventosa. Lì proprio siamo tutti appassionati del dolore, della sofferenza, della morte. Abbiamo una fede grande nella passione, una fede grande nella morte del nostro Signore Gesù Cristo che pende dal legno, una fede grandissima e una fede vacillante nella resurrezione. Non so perché mi è venuto in mente proprio questo, una fede vacillante nella resurrezione. In realtà il Triduo Pasquale è uno solo: passione, morte e resurrezione. Però non lo so, mi sembra che siamo un po' come queste donne e come tutti quelli, anche i discepoli di Emmaus, no? Che dopo la morte del Signore se ne sono tornati indietro, cioè se ne stavano allontanando da Gerusalemme. Perché? Perché avevano pensato: anche questa è una delusione. E così anche noi. Queste donne non dicono proprio questo, anzi dicono sono meritevoli queste donne, perché vanno la mattina presto, no? Corrono al sepolcro di Gesù portando gli aromi che avevano preparato per la sepoltura. Gli aromi sono segno di tutto l'affetto umano, di tutta la bellezza del rapporto che c'è stato tra Gesù e loro. Quindi loro hanno il merito di non aver gettato la spugna prima di tutti gli altri. Hanno avuto il merito di dire: per noi quest'uomo ci ha cambiato la vita. Quindi io adesso non posso parlare a tutti, ma mi piacerebbe, no? Toccare il cuore un po' di tutti, no? E sentire un po' qual è la nostra fede nella passione, morte e resurrezione. Ripeto, non vi faccio nessun test sulla passione e sulla morte, perché si vede che ci avete fede nella passione e nella morte di Gesù, ma un po' di meno nella resurrezione. E allora, siccome io sono come voi, sono un uomo come voi, anch'io mi sono domandato: perché? Che cosa accade nella nostra vita? Dove ci fermiamo? Dove ci fermiamo? E allora vado avanti in una lettura, no? Vedo. Allora, innanzitutto queste donne hanno fatto una cosa meravigliosa. Gli uomini dove stavano? E gli uomini stavano cominciando a pensare: siccome sono più concreti, forse qui bisogna tornare a lavorare come prima, la vita è normale, c'è da lavorare, il mondo del lavoro lo so io com'è, sì, altro quello che mi diranno le donne, che Cristo è risorto. Il lavoro è duro, c'è da lavorare, la vita è dura, i problemi ce ne abbiamo tanti, 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 tanti. Adesso abbiamo fatto la vacanza in Val d'Aosta, poi torniamo a casa, la vita è sempre quella. E quando diciamo che torniamo a casa la vita è sempre quella, ditemi se non è vero, cominciate, qualcosa vi rosicchia dentro, cominciate a pensare che vi siete illusi un pochettino, che non c'è niente di nuovo nella vita. Si comincia a pensare con una facilità enorme che non c'è niente di nuovo nella vita. Ma non dico alle persone che non credono, anche noi che crediamo. La forza dell'abitudine, la forza, anche perché il male fa tanto rumore, figlioli miei, il male fa tanto rumore, tanto rumore, tanto rumore, tanto rumore. E poi il rumore glielo permettiamo di fare anche noi, perché il male passa nei tuoi pensieri. Io questi giorni ho sentito tante persone con dei pensieri a palla, pum 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 pum, va tutto male, tutto male, tutto male. Quanto andrà male? Ma quanto male sarà? Mi viene da dirvi, no? Sì, va male. in questo momento la vita non va bene. Fermati, lascia aperti i pensieri. Che bisogna fare? In questo momento dei problemi, passione, morte e resurrezione. Il Signore non si è difeso nella morte, l'ha vissuta integralmente. È questo che a volte non... Io penso che a volte noi pensiamo che Gesù sia morto quasi per scherzo. Gesù è morto veramente. Gesù non si è difeso, ma è morto. La sua morte è stata una morte speciale, per cui è morto nell'amore. È morto con amore, per amore. La sua morte è santa. Lui non ha dato niente alla morte, perché lui si è abbandonato nelle mani del Padre. Quindi andiamo avanti ancora per capire perché, che cosa succede nella nostra fede, perché noi a volte ci dimentichiamo che Cristo Gesù è risorto. Sì, no, ma aspetta, lo so che è risorto, ma risorgeremo anche noi l'ultimo giorno, vero? E da qui all'ultimo giorno che fai? Scusatemi un pochettino. Da qui all'ultimo giorno che facciamo? Dai, su. Non, che facciamo da qui all'ultimo giorno? Sì, lo sappiamo che risorge. Ma da qui all'ultimo giorno? Ma noi dobbiamo aspettare che risorge e che... Ma no, non si può diventare cristiani così. La resurrezione, come la passione e la morte, fa parte di tutta la vita cristiana. E come si manifesta la resurrezione? Lo vogliamo vedere un attimino? Insieme facciamo una cosa semplice: come si è manifestata la risurrezione? Le donne cosa fanno? Sono andate con gli aromi, videro che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata. Ditemi, quale preannuncio c'è stato per queste donne? Nessuno. Chi, che cosa è successo? Nessuno lo sa. Prima c'era la disperazione. Che cosa è capitato? Qualcuno ha spostato la pietra. Entrarono nel sepolcro, ma non trovarono il corpo del Signore Gesù. Non c'è più il corpo del Signore. Questa cosa mi fa pensare, ecco, a qualcosa di imprevedibile. Nella vita cristiana c'è qualcosa di imprevedibile. Dio prende l'iniziativa, come l'ha presa sempre, in modo speciale nella resurrezione. Dio prende l'iniziativa in un modo speciale, nella risurrezione. Allora, questa iniziativa di Dio, che appunto è l'ingresso del suo amore, della vita eterna, è Dio che apre quel sepolcro, capite? È Dio che fa il primo passo, dove non c'era più speranza. Dio fa il primo passo dove non c'era più speranza umana. Io penso che in questo passaggio qui noi vacilliamo, perché ci sembra che credere in quello che non si vede sia qualcosa, ma se noi non abbiamo questa fiducia qui, per questo è importante arrivare come quelle donne lì, arrivarci, far tutto il passaggio, no? E sì, ma è tanto dura, Massimo, è dura la mia vita. Io a volte mi sembra, qualcuno di voi me lo dice, mi sembra di non farcela più, mi sembra di morire. A volte mi sembra di morire, di non avere uno spiraglio davanti a me. Non vi vergognate, ve lo dico io, se lo dico io quello che voi non dite tante volte. A volte vi viene voglia di morire, ve lo dico io, posto vostro. A volte se avete voglia di morire, perché la vita è tanto dura, perché non vedete una soluzione. E perché il pensiero che questo si possa ripetere ancora con te, con i figli, con il lavoro, dici non ce la faccio più, Signore, ma non te ne accorgi? Voglio dire, se questa è l'esperienza che facciamo tutti, il Signore non si ferma qui, capite? Ecco il momento. Che cosa, da parte nostra, noi che cosa possiamo fare oltre questo? Niente. Da parte nostra noi dobbiamo essere tanto veri, tanto veri. Signore, io non ce la faccio più. Non è un peccato dirlo, bisogna dirlo. Bisogna dire che di fronte a me ho una montagna, non ce la faccio. E mi colpisce, no? Che le donne stavano ancora lì, senza sapere cosa fare, stordite, no? Perché non se l'aspettavano. Perché la risurrezione, no? Nessuno se la può, io non me la posso inventare, capite? Mentre io posso immaginarmi che cos'è il dolore, perché sono un uomo, ho sofferto, la risurrezione è un dono, è un regalo. come la gioia, quella spirituale, non ha causa, capite? La gioia spirituale non ha causa. Quando arriva la gioia di Dio, tu ti senti felice e non sai perché. Perché la malattia ce l'hai lo stesso, il matrimonio è sempre quello, i figli a volte ti rompono, non sai perché, eppure la gioia ti arriva e ti riempie il cuore. È un dono dello Spirito Santo, è un dono di Dio gratuito. Quindi Dio fa dei doni gratuiti in modo speciale, e la risurrezione è l'emblema di questa gratuità, è la sua vita. Lui ci ha creato per la risurrezione. Non siamo stati creati per soffrire, non siamo creati per soffrire, non siamo creati per piangere, non ci ha creato per questo e poi dopo ci ha messo una pezza, adesso vi salvo, mando mio figlio e poi finalmente si salveranno. Non siamo stati creati per soffrire, siamo stati creati per la resurrezione. E quindi tutto quello che c'è stato per arrivare qui alla mattina di Pasqua. Queste donne non sapevano quello che stava succedendo. Pensate il dolore che avevano dentro di sé. Non hanno visto più il corpo del Signore. E incontrano due personaggi, due uomini con vesti splendenti ancora. Quindi aumenta la sorpresa, no? Aumenta la sorpresa. Che bella questa sorpresa. Che bello quando qualcuno mi sorprende anche. Mi sorprende nel modo migliore, no? Che bella la sorpresa di Dio e la sorpresa degli uomini. Che bella la sorpresa di Dio. La sorpresa di Dio è la vita eterna. Dio ci sorprenderà e ci sorprenderà anche oggi. È la sorpresa di Dio, la vita eterna. È eterna questa sorpresa per Dio. Dio è amore, Dio non è tenebra. Dio è amore, quindi bisogna che dentro di noi ce lo mettiamo, lo facciamo entrare. Dio è amore, Dio è resurrezione, è vita eterna. Non possiamo lasciare fuori la resurrezione, capite? Perché un cristianesimo che ne fa a meno è un cristianesimo triste. E non c'è merito a soffrire senza fede nella resurrezione, scusatemi. Non c'è merito. Se non c'è la fede nella resurrezione, tu puoi soffrire. Che cosa offri? Non si offrono animali morti, si offrono animali sani, vivi, nell'Antico Testamento. E quindi io devo entrare in quella resurrezione. Ecco la sorpresa, ecco queste donne che non se l'aspettavano, sono state premiate perché loro hanno avuto fiducia fino alla fine, sono state lì, mi hanno detto: ma Signore, tu ci hai salvato la vita, com'è possibile che ora, che facciamo noi adesso? Ma vi sembra a voi che il Signore vi lascia con i vostri guai? Io ho un profondo rispetto per la vita di ciascuno di voi, se parlo così un po' come un clown, perdonatemi, ho un profondo rispetto per voi. Ma vi sembra che il Signore vi abbandonerà con il peso della vostra sofferenza? Vorrei che questa sofferenza fosse un pochettino così, come alleggerita adesso, purificata, molta da sofferenza, una sofferenza, permettetemi, una sofferenza dei nostri pensieri. Bisogna scrollarsi da addosso questa sofferenza, bisogna scrollarsi da addosso, non bisogna tenersela in piedi addosso come una reliquia. La sofferenza bisogna scrollarsela anche da addosso, perché molto è legata a una questione mentale. Lasciatemelo dire un pochettino. Stiamo dentro sempre gli stessi pensieri, che sono pensieri di morte e non di speranza. I pensieri nella vita spirituale non si seguono mai, 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 mai. Mai e poi mai. Si segue la decisione della volontà. Io voglio fare la tua volontà, Signore, non i pensieri. I pensieri sono ingannevoli sempre e sono dei vaccini di tristezza e non ci permettono poi di guardare la realtà, perché la risurrezione accade nella realtà, non accade dentro i pensieri. La risurrezione accade dentro la realtà. Oggi qual è la realtà? Sei tu, sei l'incontro che ho fatto, è il sole, la pioggia, le persone che ho incontrato, è la vita che mi ha dato Dio. Dove passa la vita di Dio? Nella realtà. I pensieri non stanno nella realtà, portano fuori dalla resurrezione, ti portano sempre dentro la tristezza, te la gonfiano, te la gonfiano, te la gonfiano, te la gonfiano. E perciò qui è importante, capito, questo passaggio qui adesso, la sorpresa di Dio. Dio, se un uomo o una donna non riescono più a sorprendersi della vita di Dio, capite, Dio mi deve sorprendere. Quando io parlo della resurrezione devo sentire un brivido dentro di me, Non dobbiamo dare per scontato la risurrezione, è una cosa che non conosciamo, ma ne abbiamo come il desiderio intimo dentro. Che cos'è appunto? Provate a sentire quello che dicono gli angeli, no? Quegli uomini dissero alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Egli non si trova qui, ma è risuscitato. Queste sono parole buone. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Quindi c'è una modalità di ricerca di Gesù che è mortifera. Questa modalità di ricerca di Gesù mortifera mi sembra che colpisce tanti di noi. Cerchiamo un Dio tra i morti. Che cos'è questo spazio tra i morti? È quello dei pensieri, è quello che ti fa dire: no, per me non cambierà mai niente, per me non cambia mai niente, intanto mi rimane la vecchiaia, mi rimane la morte, mi rimane la solitudine. Che bello! Da, provate a dire che non lo pensate. No, lo pensiamo tutti, anche se andiamo a messa, 5 minuti dopo pensiamo a questo. Però questo non è innocente, capito? Questo significa che noi siamo feriti dentro, nell'anima. C'è qualcosa che ci ha ferito l'anima, non ci ha creato Dio così. Dio non ci ha creato per la tristezza. Ma secondo voi, uno che crea l'universo, le miliardi, le galassie infinite, un universo che è così grande, va a creare gli uomini con questo difetto di fabbrica? Siamo creati per lamentarci? Siamo creati per dire che ci aspetta la morte? Scusatemi, ma vi sembra una cosa molto grande dire al parroco: sto molto male perché... Ma sì che stai male, ma c'è anche la vita. Non facciamo della lamentela l'apice della nostra vita cristiana. Per favore, ve lo dico con tanto amore, è un inganno. Ed è contagiosa e sporca tutto la lamentela. Non parliamo poi dell'invidia e della gelosia, ma la lamentela sporca tutto, è catrana. Noi dobbiamo di nuovo ritornare a credere alla risurrezione, perché la risurrezione accade quando tu guardi la realtà e tu dici: Signore, io è vero, adesso io non ce la faccio, sono stanco, mi scoppia la testa, sto male. Va bene, Signore, vi dico una cosa: in quel momento lì non pensate a voi stessi. Non so dove l'ho letto, perché non ho più la memoria, ma l'ho letto in un padre della Chiesa. Due sono i motivi per cui Gesù è passato attraverso la passione nel Getsemani: per due motivi. Uno è l'amore del padre, l'altro, secondo questo padre della Chiesa, scusate non ricordo il nome, l'altro è l'amore dei fratelli. Volete attraversare quella passione del Getsemani? Volete attraversarla? Sia che vivete in famiglia, che siete da soli, che tanto soffriamo tutti nella stessa maniera, soli, single, famiglia, la sofferenza è comune per tutti. Volete attraversare il Getsemani? Due. Uno è l'amore del Padre. Amate il Padre. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. L'altra cosa è l'amore dei fratelli. Stai soffrendo, non perdere un secondo. Dì al Signore questa sofferenza. Signore, io la unisco alla tua per la salvezza del mondo, per i miei fratelli. Subito ditelo. A me sembra che noi invece ci facciamo un sacco di storie su sta sofferenza che ha colpito proprio me, come se io fossi il centro del mondo. È tempo perso, vorrei dirlo miliardi di volte, perso, è tempo perso, non sei tu il centro del mondo. Quella sofferenza lì trasforma, di' al Signore che la trasformi. Io te la offro, Signore, con te, la tua sofferenza, la unisco alla tua, per la salvezza di queste persone che stanno qui. Subito, non la voglio per me, io non sono innamorato della sofferenza, trasformala, Signore, trasformala, perché anche tu non eri innamorato della sofferenza. Io te la do, prendi la mia vita, questa sofferenza, questo buio davanti a me, prendilo, Signore, mi fido di te, la bellezza di Gesù. E mi sembra che noi ci fermiamo a questo tunnel, ci fermiamo qui, ci fermiamo nella sofferenza e nella paura della morte, non andiamo oltre. Il Signore l'ha vinta, ma per chi l'ha vinta? L'ha vinta per noi, e ci ha aperto anche Lui un tunnel di vita, di speranza, di gioia. Passiamoci, la risurrezione è in quel momento lì, nel momento in cui tu dici sia fatta la tua volontà, risorgi. Nel momento in cui tu l'accetti questa sofferenza e la doni, sei risorto. Sei già risorto. E poi la risurrezione, ecco, ti porta in un altro mondo. Non cercate tra i morti colui che è vivo. È in un altro mondo, ma non lontano da noi. È nel mondo della gioia, è nel mondo dello spirito. È nel mondo dello spirito. Ma noi, figlioli miei, da quando siamo battezzati dovremo conoscere il mondo dello spirito, che non è il mondo dei morti, non è il mondo delle consuetudini, di ripetere sempre che va tutto male. Il mondo dello spirito è il mondo dove la morte e il dolore non hanno più potere, cioè il mondo dello spirito ti libera dalla paura della corruzione, ti dà una libertà dentro, per cui la sofferenza poi la vivi in un modo diverso. La sofferenza fa tanto male quando non c'è speranza, fa tanto male quando non c'è l'odore della Pasqua, quando non c'è quella, fa male quando tu la vivi da solo. Perché il Signore è grande, e qui bisogna anche dirlo che il Signore è grande, che il Signore è potente, è buono, misericordioso, si è fatto piccolino, ma il Signore è Dio, capite? Quindi Lui ti dà la vita, e ti dà la vita proprio perché tu gli hai dato la tua vita, e perché tu ti sei fidato, e tu hai accettato quella sofferenza con amore, ti sei fidato, l'hai accettata con amore, ti sei fidato, hai detto: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Hai fatto quello che ha fatto il Signore. A me sembra che la risurrezione è proprio la cosa più misteriosa, ma anche la più necessaria oggi. Che questa risurrezione anche ci lasci un segno sul volto, ma la risurrezione cambia la vita. Pensate a quello che ha cambiato gli apostoli. Dio è risorto veramente, è risorto già, ma risorge continuamente in quelli che si aprono a Lui. Questa sera io volevo semplicemente dirvi che bisogna credere anche alla risurrezione dai morti, che il Signore è risorto veramente e non torna più indietro il Signore. Quindi non cerchiamo il vivente tra i morti. I morti sono quelli che appunto non hanno più fiducia, e quindi anche la nostra religiosità tra i morti, come sarà la nostra religiosità nel mondo dei morti? Sarà una religiosità naturale, ma che non conosce la resurrezione, la vita dello spirito, no? Noi dobbiamo chiedere al Signore insieme di conoscere la resurrezione. Noi dobbiamo sentirci risorti anche. È un dono grande, capite? Cosa fanno le donne poi, appunto? Le donne dopo quella parola: perché cercate tra i morti colui che è vivo, egli non si trova qui ma è risuscitato. Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. E allora le donne si ricordano che Gesù aveva detto loro che sarebbe dovuto soffrire, morire e infine risorgere, no? Anche noi, voglio dire, c'è una specie di smemoratezza colpevole a volte, una smemoratezza che il demonio ci fa di tutto perché noi diventiamo smemorati, non facciamo più memoria della parola di Dio, non facciamo memoria del fatto che il Signore risorse, non facciamo memoria del fatto che il Signore ce l'ha detto che sarebbe dovuto soffrire, e quindi se soffre Lui soffro anch'io. Quindi questa esperienza che fate a volte di sofferenza, per favore non ve la trattenete così tanto. La sofferenza è un passaggio, ma non è definitivo. Non è definitivo. La sofferenza è un passaggio. Si va verso la trasfigurazione. Ricordatevi, dicono gli angeli alle donne, e così anche ai discepoli di Emos, perché vi siete così? Perché vi siete dimenticati? Ve l'aveva detto il Signore. Perché vi siete dimenticati che è necessario patire, morire, ma anche risorgere? Ve l'aveva detto. Allora adesso, in questo momento, noi respiriamo, guardiamo quel sepolcro vuoto, guardiamo quegli angeli, lo Spirito Santo che ci dice: il Signore è risorto e sei risorto anche tu con Lui. siamo risorti anche noi con Lui. Certo, Lui, il nostro capo, è già su. Capo e corpo, noi siamo il suo corpo. Il capo è su in cielo, è la destra del Padre. Noi abbiamo lo Spirito del vivente. Abbiamo lo Spirito Santo nel cuore, nell'anima, che agisce dentro e che ti dice: Massimo, guarda, stai soffrendo, ma tu sei pieno di vita, non preoccuparti. Regala questa tua sofferenza. Regalala, uniscila al Signore. Quello Spirito fa questo, capite? Ti fa sentire che non c'è più, non ha vinto più la morte. Anche se muori, non vince la morte. Soffriremo, sicuramente, ma non soffriremo con il veleno mortale. Questa è la differenza. Non si deve soffrire con il veleno della tristezza, capite? E questo, chi è che toglie questo veleno della tristezza? Mi sta a cuore questo, perché davvero questo è un danno grandissimo, il veleno della tristezza. C'è una tristezza sana e una avvelenata. Non si deve soffrire il veleno della tristezza, perché dopo ti porta alla morte spirituale. La tristezza si consegna subito, il dolore, la sofferenza si consegna subito a Dio, a Gesù Cristo. Lui ha patito, è morto, è risorto. È tutto un passaggio, una Pasqua. Non è che si è fermato 10.000 mesi nella sofferenza o 10.000 anni nella morte. Non è che, capito, che ci ha lasciati lì nella sofferenza il Signore, ma mi sembra proprio per amore. Non ci ha lasciato nella sofferenza. Siete d'accordo, sì o no? No, non me lo dite per farmi contento. Non me lo dite per farmi contento. Non è possibile che ci ha lasciato nella sofferenza. È tutto un passaggio. Passione, morte e resurrezione. L'ultimo passaggio è quello della gratuità, della sorpresa di Dio. Dio è l'unico che può fare quello che in effetti fa. Dio ti fa risorgere. Dio ti dà una vita nuova. Dio ti dà lo Spirito Santo che ha vinto la morte. E chiediamolo questo Spirito Santo, va bene? Desideriamolo tanto. Dio ti dà la sua stessa vita. Perciò le sofferenze ci saranno, ma sta attenta, non ci lavorare troppo tu con la testa, eh? Dio ti fa risorgere mentre muori. E a volte bisogna sentire di morire, scusatemi se ve lo dico. A volte si sente di morire, stai nascendo. Stai nascendo, stai risorgendo, devi sentirlo. Non ce la faccio più, Signore, ma mi affido a te. Vogliamo dirlo? Non ce la faccio più, Signore, ma mi affido a te. Io mi sento di morire, Signore. Io mi sento di morire, ma mi affido a te. Ma allora facciamo le cose più semplici. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ma guarda un po', l'ha detto anche il Signore. Come mai? Come mai l'ha detto anche lui? Ma che per caso era un uomo come noi? Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Anzi, cominciamo prima. Se tu vuoi, allontana questo calice. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco, l'ha fatto lui. Capite che l'ha fatto lui? C'è passato lui lì in mezzo. C'è passato lui. E c'è passato per me, per questa sera, per tutti noi, per dirci che lui non si ferma, che lui non ci lascia lì a marcire nella sofferenza. Capite? Non ci lascia a marcire, perché lui ha fatto tutto di seguito. E quindi noi soffriamo, ma dobbiamo anche rinascere. Quando? L'ultimo giorno, stasera. Subito, quando Dio vuole, però Dio non ci lascia soli, capito? Ecco, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Chiediamolo al Signore, no? Questa fiducia grande nella risurrezione. Finiamo con un canto. Non so perché mi è venuta questa cosa qui da dirvi, ma perché sento che Dio ha fatto bene tutte le cose e quindi la nostra vita è un capolavoro. E mi viene da pensare anche che il capolavoro sarà proprio bello, bello, bello in tutti quelli che con fiducia si sono affidati a Dio. E magari adesso dicono: mamma mia, però mi sono affidato a Dio, ma quanti problemi ho. Non abbiate paura, Dio è fedele. Ma vi prego, offrite questa sofferenza, unitela a quella di Gesù Cristo, e allora anche questa vostra passione sarà molto più semplice, molto più indolore. Scusate se lo dico, un dolore che non è più dolore, perché vivi con Lui e Lui ti porta alla resurrezione sicuramente. Allora questo che abbiamo questa sera, noi è un grande deposito, dentro abbiamo un grande tesoro, abbiamo la nostra vita, abbiamo questa sofferenza, possiamo viverla con Lui sempre e con Lui risorgere. Amen. Alleluia. Io voglio risorgere. E voglio risorgere adesso e ci risorgere la vita. Patire e morire, quello non posso nemmeno scegliere perché arriva da solo. Vogliamo risorgere? Lo risorgeremo, sì. Maria ci parla da risorta. Ecco. E nel senso. Io non penso che la gioia che ha sentito Maria penso che è indescrivibile, ma penso che è la gioia anche che ci vuole dare questa sera. Davvero penso che Maria, guardandoci, lo sa che siamo figli suoi e lo sa che noi abbiamo un desiderio grande di resurrezione, di amore, lo sa, e credo che sia proprio Maria a dirci: non temete, figli miei, non temete, abbiate fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.